6 di sera.
Il nuovo centro temporaneo al Seghezzone di Giubiasco è pronto ad accogliere i primi migranti. Buonasera ad Alessandro Broggini. Nelle intenzioni del cantone, la nuova struttura, che è mobile ed è stata costruita in tempi relativamente rapidi, dovrebbe alleggerire la ricerca costante di alloggi destinati ai richiedenti l'asilo assegnati al Ticino. Sul fronte climatico, questo lo sappiamo, è l'estate del caldo record. Tra le conseguenze ci sono gli incendi che nelle scorse settimane hanno evidenziato come anche la collaborazione tra stati si sia rivelata utile se non fondamentale per combatterli. Nell'Unione Europea questi meccanismi di protezione comuni sono previsti e condivisi, meccanismi dei quali però la Svizzera è esclusa. Oggi cercheremo di capire con quali conseguenze in caso di bisogno. Tra Spagna e Italia invece scontro aperto sui controlli alle frontiere. Roma ha deciso di sospendere gli accordi di libera circolazione dopo l'invasione lampo di Ceuta sullo stretto di Gibilterra, e Madrid per ripicca ha fatto altrettanto con l'Italia, un braccio di ferro diplomatico tra governi vissuto sulla pelle dei propri cittadini che viaggiano tra i due paesi. Oggi concentreremo la nostra attenzione su una piaga che continua ad espandersi e a uccidere centinaia di persone. Mi riferisco all'epidemia di Ebola che colpisce la Repubblica Democratica del Congo. Ora ci sono vaccini specifici, anche se la soluzione sembra ancora lontana. Chiuderemo con il cinema a Locarno. Questa sera i protagonisti saranno coloro che il festival lo rendono possibile, centinaia di persone che si sono avvicendate dalle prime edizioni del festival e che sono state ascoltate per dar vita a un libro e a una mostra unici nel loro genere. Neda Regolatti, ad esempio, che si occupava degli accrediti ai festival.
Poi come lavoravamo? Sì, con il computer, ma mai con il moderno che c'è oggi, che arriva tutto via mail, gli arrivava tutto via posta, dovevamo riscrivere tutto in computer, stampare le teste, plastificarle una a una, e adesso questo lavoro è impensabile.
Aneddoti, ma non solo, scopriremo, anzi riscopriremo per chi li ha vissuti, scandali e accuse a un festival che ha spesso dovuto avanzare controcorrente. In apertura di questa edizione ci occupiamo di migranti, visto che oggi la nuova struttura di accoglienza di Giubiasco ha aperto le sue porte alla popolazione per mostrare il suo lato migliore. Se l'esterno non attira elogi, gli spazi all'interno sono adatti alle necessità della Croce Rossa che gestirà il centro. Il servizio di Cristian Gilardoni.
La struttura ha fatto parlare di sé principalmente perché è formata da moduli prefabbricati. Alta tre piani, potrà accogliere fino a 88 persone. Il presidente dell'associazione di quartiere, Atos Ambrosini, ha chiarito che Giubiasco non l'ha voluta, ma ha capito la necessità del cantone di trovare una soluzione.
Esattamente, noi siamo stati resi attenti della necessità da parte del cantone di avere questo tipo di struttura, sia per misure di risparmio che per misure di razionalità, e l'abbiamo accettata. Quello che abbiamo chiesto da parte nostra è: per favore andate poi a diminuire il numero di persone che sono attualmente alloggiate presso la stazione, perché Giubiasco non vuole diventare il centro migranti del cantone.
La popolazione di Giubiasco convive già da anni con i migranti. Come sta andando questa esperienza?
Qua devo fare una premessa. Ci sono stati un paio di episodi puntuali nel corso degli anni, anche abbastanza gravi. Però al netto di questi episodi, che riguardano due persone, l'esperienza non può essere definita come negativa. Mio figlio, ad esempio, l'altro giorno stava giocando con un ragazzo siriano di qualche anno più grande. Nessun problema.
Nel suo discorso, il presidente dell'associazione di quartiere ha definito la struttura una baracca asettica. Gli spazi interni sono però stati organizzati per soddisfare tutte le esigenze della Croce Rossa Svizzera. Deborah Bianchini Fersini è la direttrice della sezione del Sottoceneri.
È una struttura prefabbricata che però ci dà quello di cui c'è bisogno. Noi abbiamo cercato di renderla il più accogliente possibile, decorandola, facendo in modo che ci fossero tutti i comfort necessari a una casa. Quindi facciamo del nostro meglio, ma sicuramente è un luogo dove le persone penso che potranno stare bene e ripartire da qua.
Qui tra una decina di giorni inizieranno ad arrivare delle persone che vogliono integrarsi. Con che attività li aiuterete a prender parte alla quotidianità ticinese?
il primo passo per l'integrazione è sicuramente la conoscenza della lingua italiana, quindi tutti partono con un corso di italiano e poi ci sono sia degli atelier interni a Croce Rossa, dei progetti di Croce Rossa dove sperimentano la lingua italiana, riprendono il ritmo di un'attività lavorativa, fino ad essere accompagnati dai job coach per trovare degli stage, delle attività di utilità pubblica che talvolta sfociano anche in veri e propri contratti di lavoro. Quindi in questo anno le persone hanno tanti passi da compiere per la loro integrazione sociale e anche professionale.
Il cantone ha faticato a trovare degli spazi per questa struttura. L'aumento della pressione migratoria in Svizzera però l'ha obbligato a trovare una soluzione, visto che il numero di migranti attribuiti è raddoppiato in pochi anni. Raffaele De Rosa, direttore della Divisione della Sanità e della Socialità, questa struttura è temporanea e durerà 4 anni. E dopo? Si andrà verso una soluzione permanente o è meglio continuare con soluzioni temporanee adattandole all'evoluzione dei flussi migratori dei prossimi anni?
Questa è una soluzione provvisoria, temporanea, proprio anche come risposta all'impossibilità di trovare delle soluzioni definitive. Il fatto di poter avere delle soluzioni flessibili, organizzate su un arco di medio termine di 3-4 anni, permette anche di essere tempestivi nella risposta e anche di adeguare il dispositivo cantonale che prende a carico i richiedenti l'asilo, di mantenerlo flessibile in funzione dei bisogni. Per cui se tra 3-4 anni i numeri dovessero calare, possiamo ridimensionare questa struttura rispettivamente. Se i numeri dovessero risultare elevati, si tratterà di trovare un'ulteriore ubicazione per il successivo periodo di 3-4 anni. E ritroviamo che anche poter garantire la provvisorietà della permanenza di una struttura va anche incontro alle richieste della popolazione locale e dei comuni.
I prefabbricati permettono risparmi per circa 1 milione di franchi all'anno.
Prossimi minuti li dedichiamo ancora una volta a quello che si sta rivelando come uno dei temi di questo 2026. Quello attuale è un'estate segnata da temperature record, seguite tra le altre cose da incendi devastanti in tutta Europa. La Svizzera finora è stata risparmiata da roghi di grande entità, il pericolo che però possa accadere anche da noi resta alto. Ne avevamo parlato in altre edizioni. Oggi mettiamo l'accento sul fatto che la Svizzera non è membro del meccanismo europeo di protezione civile, per intenderci quello scattato dopo il rogo di Crans Montana e che ha consentito il trasferimento rapido di decine di ustionati in strutture europee. Perché non abbiamo aderito e cosa comporta questa esclusione in caso di catastrofe naturale? Sentiamo il contributo di Anna Valenti.
I 27 paesi dell'Unione Europea, insieme a Norvegia, Islanda e Liechtenstein, ma anche Turchia, Serbia, Albania, oltre a Ucraina, Moldavia e Georgia, sono gli stati che ad oggi partecipano al meccanismo europeo di protezione civile, una rete che permette di mobilitare rapidamente mezzi, squadre e organizzazione quando un singolo paese non ha risorse sufficienti per fronteggiare una catastrofe. Grande assente la Svizzera, ma perché? Mancanza forse di volontà politica da parte del Consiglio federale?
Nein, es ist auf beiden Seiten nicht mangelt politischer Wille.
No, al contrario, sottolinea Roland Bollin, responsabile della Segreteria Affari Internazionali presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione. La ragione è prettamente giuridica.
Sie haben eine Regelung.
Il regolamento europeo permette l'adesione solo ai paesi dell'Unione, ai paesi candidati e ai membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio che hanno aderito allo spazio economico europeo. Per questo la Svizzera è esclusa, è l'unico paese ad avere questo problema.
La richiesta di adesione da parte della Confederazione è stata presentata nel 2023, periodo post-pandemia, grazie a un postulato del Parlamento che lo richiedeva esplicitamente.
Haben wir nach Diskussion auch mit den Spezialisten und den Rechtsdiensten der EU.
Insieme ai servizi giuridici europei si sta cercando una via che non può essere l'accordo tra Stati, dato che non essendoci precedenti sarebbe un processo troppo lungo. L'Unione Europea sta lavorando alla modifica del regolamento, ad esempio togliere l'adesione allo spazio economico europeo come condizione sine qua non.
Ma non essere parte di questo meccanismo di solidarietà cosa comporterebbe per la Svizzera nel caso scoppiasse un rogo di ampie proporzioni oppure un altro tipo di catastrofe? Interverrebbe ugualmente come nel caso di Crans Montana e dunque non c'è ragione per preoccuparsi? Non proprio, secondo Roland Bollin.
Siamo stati fortunati, non sono convinto che avremmo ottenuto risorse prioritarie se ora avessimo incendi boschivi e non fossimo membri. In eventi di grande portata rischiamo di essere in fondo alla lista per ricevere aiuti. La Svizzera è ben preparata per molte emergenze, ma ci sono eventi che nessuno Stato può gestire da solo. Grandi incendi, terremoti, afflussi massicci di feriti o crisi energetiche prolungate. In questi casi l'aiuto internazionale non è un'opzione, è una necessità.
L'adesione al meccanismo di solidarietà è vantaggioso, secondo Bollin, anche per altri motivi, come evidenzia anche lo studio che l'Ufficio federale della popolazione ha commissionato al Politecnico di Zurigo nel 2021.
Nell'aderire ci sono solo vantaggi, perché significherebbe avere accesso prioritario ai mezzi europei in caso di grandi incendi, alluvioni o crisi sanitarie. Poter contare su moduli specializzati che la Svizzera non possiede e partecipare alla pianificazione congiunta delle risorse. E poi significa aprire la porta a un patrimonio di conoscenze, formazione ed esperienze, perché il meccanismo offre esercitazioni comuni, scambi di esperti, programmi di prevenzione e sistemi di allerta avanzati.
Es gibt einfach aus meiner Sicht nicht einen einzigen Nachteil.
Ma i costi dell'adesione forse potrebbero essere un problema in un periodo di grandi risparmi per la Confederazione? Partecipare al meccanismo europeo di protezione civile costa circa 11 milioni di franchi all'anno. Non è una cifra enorme, secondo Bolling, soprattutto vista la possibilità concreta di salvare vite, come ci ricorda il caso di Crans-Montana.
Spagna e Italia sono i ferri corti. L'afflusso incontrollato di migranti marocchini che hanno invaso il territorio spagnolo di Ceuta da una settimana avvelena i rapporti fra i due paesi. Roma rifiuta di sospendere i controlli alle frontiere per chi arriva in provenienza dalla Spagna e Madrid ha risposto introducendo a sua volta ispezioni per chi arriva invece dall'Italia via nave o aereo. Di che tipo di controlli parliamo? Domanda che giro alla nostra collaboratrice Giulia Danieli, che è andata all'aeroporto di Madrid-Barajas, il principale della città.
Sì, parliamo di controlli a campione per tutti gli italiani che arrivano in Spagna e dalla mezzanotte di ieri sono stati già sottoposti a controlli e devono presentare un passaporto o una carta d'identità valida per l'espatrio. Oggi però non tutti i voli provenienti dall'Italia sono stati controllati. Infatti abbiamo raccolto la testimonianza di un passeggero italiano arrivato oggi all'aeroporto di Madrid-Barajas alle 13 con un volo da Milano.
Siamo scesi regolarmente senza nessun tipo di problema.
Arrivando qui a Barajas, a Madrid, non ve lo hanno chiesto. Mentre invece i passeggeri del volo proveniente da Bologna stamattina sul presto sono stati controllati tutti. Ma se si considera che nel 2025 la Spagna ha registrato il record di quasi 6 milioni di turisti provenienti dall'Italia e che tutto il volume complessivo dei passeggeri sulle rotte tra Italia e Spagna e il traffico dei voli diretti supera i 10 milioni di passeggeri all'anno, si prevede un periodo piuttosto complicato, a meno che cambi qualcosa prima del 7 settembre, che è il termine per ora imposto dal governo spagnolo.
Poco fa il quotidiano del Paese affermava che viene controllato tra il 5 e il 10% dei passeggeri. Giulia, Roma ha ribadito che non accetta ultimatum dal governo di Pedro Sanchez, che aveva chiesto di ripristinare la libera circolazione come prevedono gli accordi di Schengen entro domani sera. Che lettura viene data da Madrid di questo braccio di ferro?
Le reazioni ovviamente sono state molto dure. Ieri il ministro degli esteri Albares e il ministro dell'interno Marlaska hanno dichiarato che l'Italia è lo Stato europeo che ha registrato il maggior numero di attraversamenti irregolari negli ultimi anni e con cifre doppie rispetto a quelle spagnole e da 6 anni oltretutto non rispetta neanche il regolamento di Dublino. Hanno anche aggiunto che il governo italiano è ingrato, visto che la Spagna nel 2023 aveva accolto grande parte dei migranti arrivati a Lampedusa. Quindi il governo spagnolo ha giustificato questo drastico provvedimento citando cosa? La pressione crescente migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale, che interessa l'Italia, e le sue potenziali ripercussioni sull'ordine pubblico e sulla sicurezza interna. Comunque, invece, i partiti dell'opposizione accusano Sanchez di aver provocato la peggiore crisi di sovranità nazionale e chiedono al governo di concentrarsi sul ripristino dei controlli dei confini e sui rientri, invece di aprire contenziosi internazionali.
Adesso lasciamo Madrid, lasciamo Roma e torniamo per un attimo nella Svizzera italiana, perché è giunta una notizia poco fa, un'informazione non ancora confermata, ma che parla di un incidente apparentemente grave sull'autostrada A2. Monica Fornasie.
Sì, appunto, c'è stato un grave incidente sull'A2 in direzione nord all'altezza di Mezzovico. Secondo informazioni nostre, non ancora dunque confermate ufficialmente, sarebbero coinvolti diversi veicoli, tra i quali almeno un camper che ha sfondato il guardrail, è uscito di strada ed è rimasto totalmente distrutto. Sul posto ci sono diverse ambulanze, pompieri e polizia, insomma ci sono molti veicoli di soccorso che sono arrivati, di conseguenza si è formata anche una lunga colonna di auto, colonna che ormai inizia già a partire da Lugano Nord. Lo ricordo, insomma, sono informazioni nostre, per ora appunto non abbiamo ancora la conferma della polizia.
Conferme che cercheremo ovviamente nel corso della serata e di cui vi renderemo conto nei prossimi momenti dell'informazione. Noi andiamo avanti con la pagina ci porta in Africa, veniamo all'emergenza dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di un'epidemia che non accella a rallentare, i casi ufficiali hanno superato quota 4.000, i decessi quasi 1.900. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato a procedere con vaccinazioni con un reparto concepito proprio per la variante in circolazione. Si tratta però di un ceppo particolarmente mortale. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
Bundibugyo, ormai è chiaro che sia lui la causa della seconda epidemia più diffusa di sempre al mondo del virus Ebola. Un ceppo resistente, il più rapido di tutti per diffusione, per cui a quasi 3 mesi dalla sua scoperta non ci sono ancora cure conclamate. Mentre i contagi salgono a 4.053, secondo gli ultimi dati diffusi dal governo congolese, i decessi galoppano in maniera preoccupante verso quota 2.000, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'ennesimo allarme e sollecita l'utilizzo del vaccino Ervebo, l'unico attualmente autorizzato per contrastare l'Ebola. Un vaccino che si è rivelato efficace contro il ceppo più noto, chiamato Zaire, non per il Bundibugyo, e il gruppo sanitario internazionale Gavi invita alla cautela nel trasformare una sperimentazione in vaccinazioni su vasta scala. Ma tanto vale provare, dice l'OMS, anche perché l'epidemia, che ormai è diffusa in 53 zone sanitarie di 5 province della Repubblica Democratica del Congo, rischia di arrivare alla capitale Kinshasa, che con i suoi 17 milioni di abitanti è come una polveriera pronta a esplodere, come via fiume. Pochi giorni fa l'imbarcazione di una società di trasporti cinese con 255 persone a bordo è stata posta in quarantena dopo che alcuni passeggeri hanno mostrato sintomi riconducibili a Ebola, tra cui febbre, vomito e dissenteria. Ma la nave aveva già percorso più di 1700 chilometri in direzione di Kinshasa prima di essere intercettata. L'incertezza sulle cure e i rischi di diffusione di un paese di 112 milioni di abitanti hanno convinto gli Stati Uniti, che avevano sospeso l'invio di fondi per la sanità, a raddoppiare il loro contributo a Ebola con un nuovo stanziamento da 242 milioni di dollari.
E Chiara Savi ha raggiunto Trish Newport, responsabile della cellula d'emergenza per Medici Senza Frontiere. Trish Newport, che si trova a Bunia, capitale della provincia dell'Ituri, da dove è partita l'epidemia.
The situation on the ground is so concerning. We don't see improvements.
La situazione sul campo è talmente preoccupante che non vediamo alcun miglioramento. I casi confermati sfiorano i 4.000. Ogni giorno c'è qualcuno che muore a causa di questo virus. In alcune aree del paese si registrano miglioramenti nella comprensione da parte della comunità su cos'è Ebola e le persone si recano prima nei centri di cura per il virus. Ma abbiamo ben poche notizie positive sull'andamento della malattia. In generale vediamo il numero dei casi crescere. Circa il 60% 1% dei nuovi decessi avviene ancora all'interno delle comunità e questo significa che quando muore qualcuno all'interno di un gruppo sociale, ancora più persone verranno contagiate. Vediamo che il virus si sta diffondendo in nuove aree, in nuove province. Davvero, l'intera situazione è estremamente preoccupante.
Really, the whole situation is extremely concerning.
All'inizio dell'epidemia chi era in prima linea era mal equipaggiato, non c'era sufficiente materiale protettivo. Ora di che cosa avete più bisogno?
Today we need more international resources, we need more organizations.
Oggi abbiamo bisogno di maggiori risorse internazionali, abbiamo bisogno di più organizzazioni sul campo in grado di partecipare alla risposta all'epidemia. Di solito in un contesto come questo, ogni volta che si registra un nuovo caso in una nuova zona, tutti i pilastri della risposta umanitaria vengono attivati: gestione dei casi, sorveglianza, sepolture sicure e dignitose. Oggi, invece, in alcune zone in cui si registrano nuovi casi, non c'è assolutamente alcuna risposta. C'è solo il Ministero della Salute e i suoi emissari, ma molti non sono formati per gestire Ebola perché non si era mai vista prima in quelle aree.
Ebola has never been to those areas before.
Sappiamo che uno dei veri problemi sono i riti funebri locali, i corpi di chi muore vanno toccati, lavati e questo è causa di contagio. Rimane ancora un problema per voi?
Yes, definitely. This is a real challenge for the entire.
Sì, senza dubbio, si tratta di una vera sfida per l'intera risposta all'Ebola, ma è anche una grande sfida per le comunità. È estremamente difficile per la popolazione locale non salutare i propri cari. Per noi significa spendere molto tempo, molta energia, ci vogliono molte spiegazioni affinché le persone possano capire perché non possono toccare i propri cari, perché non possono seguire le tradizioni a cui sono abituate. È estremamente difficile per le popolazioni, per le famiglie, per i cari in generale.
For populations, for families, for loved ones, all together.
All'inizio dell'epidemia c'erano medici, infermieri, rappresentanti di ONG che venivano attaccati fisicamente dai parenti del deceduto perché appunto non potevano toccarlo. C'era molta violenza. Sono episodi che accadono ancora.
Yes, yes, the problem is still there. Every time there are new cases in a new area.
Sì, il problema persiste. Ogni volta che una nuova zona registra un caso e ci rechiamo sul posto, dobbiamo ricominciare tutto da capo. Dobbiamo collaborare con i leader della comunità e anche nelle zone in cui siamo presenti sin dall'inizio di questa epidemia, dobbiamo continuare a farlo. Non è come spuntare su una lista una voce e dire fatto. Bisogna spiegare in continuazione. Il problema c'è soprattutto in quelle aree finora risparmiate e che si trovano ora confrontate al virus. Va instaurato un dialogo con i leader della comunità capaci di sfatare le voci che circolano su Ebola. E poi ricordiamoci che il Congo ha molti altri problemi. Ricordo che durante la grande epidemia tra il 2018 e il 2020 ci furono anche molti episodi di violenza contro la risposta all'Ebola. E quando alla fine chiesi a uno dei nostri collaboratori perché ci fosse tanta violenza, mi rispose: l'Ebola non è la nostra priorità, è la vostra priorità. Non ho accesso all'acqua, non ho le cure contro la malattia per i miei figli quando si ammalano. Questa è la mia priorità. Per questo motivo dobbiamo tenere presente che non possiamo limitarci a rispondere all'Ebola. Dobbiamo pensare al contesto in cui operiamo e a tutti gli enormi bisogni umanitari.
We need to be keeping in mind that we can't just be responding to Ebola. We have to think about the context that we're working in and all the other massive humanitarian needs.
Adesso andiamo a Locarno, al Film Festival, dove ci sono i film, che sono la parte preponderante della rassegna cinematografica, ci mancherebbe altro. Accanto però c'è tanto altro. Il festival è un aggregatore di progetti molto variegati, fra questi trova spazio una mostra che si chiama Piazza Nostra, sparpagliata in diverse postazioni in città, e che parla del passato del festival. Lo farà però con un approccio alternativo, dando voce a chi di solito dalla macchina festivaliera passa inosservato. La mostra ha aperto i battenti oggi e si chiuderà il 10 di gennaio. Il contributo del nostro inviato Nicola Luenta.
Il mio nome è Neda Regolatti e ho lavorato 20 anni al festival dal 1992 al 2012.
In che ruolo?
È responsabile degli accrediti.
Neda è il soggetto di una della cinquantina di interviste realizzate dagli ideatori della mostra.
Il lavoro che hanno fatto in questi due anni per Piazza Nostra io trovo che è squisito, stupendo, perché veramente fa vedere il festival in tanti campi, in tanti modi, non solo l'esterno ma anche l'interno della situazione. Mi hanno chiesto come era quando ho cominciato e come era 20 anni dopo, perché è stato un cambiamento enorme naturalmente, dai 2.500 crediti più o meno nel 1992 ai 5.500 probabilmente nel 2012. Poi come lavoravamo, sì, con il computer, ma mai con il moderno che c'è oggi, che arriva tutto via mail, gli arrivava tutto via posta, dovevamo riscrivere tutto in computer, stampare le tessere, plastificarle una a una, e adesso questo lavoro è impensabile.
Tutto è partito da un constat che j'ai fait dans les archives du festival.
L'idea del progetto nasce da Cyril Cordoba, storico all'Università di Friburgo. Mi dice che spulciando per anni gli archivi del festival si è accorto che c'è ricca memoria di direttori, presidenti e star, ma poco o nulla di coloro che dietro le quinte hanno contribuito nei decenni alla nascita e allo sviluppo della grande macchina del festival. Neda ne è un esempio. Sono vicende inedite, un archivio alternativo basato sulla storia orale, con una prospettiva dal basso. È l'obiettivo di Cordoba, che coinvolge così nel progetto Josephine Metro. La incontro assieme al collega storico nella corte esterna del Museo Casorella, a pochi passi dal Castello Visconteo. Qui c'è il punto di partenza della mostra. Qui è stata ricreata la cabina di proiezione di Piazza Grande, quella ispirata all'idea degli architetti Livio Vacchini e Luigi Snozzi, quella composta da due piscine in plastica fissate fra loro.
Le persone parlano della loro esperienza professionale o privata o emozionale.
Le persone parlano della loro esperienza professionale, privata ed emotiva, di aneddoti che hanno vissuto, così la corresponsabile del progetto Piazza Nostra. È un universo di esperienze condivise che a volte però sono ambivalenti. L'interesse di questo progetto è accettare questa ambivalenza, accostare citazioni che si contraddicono. La storia non è mai lineare, ha diverse prospettive.
La storia non è mai lineare, che ha sempre diverse prospettive, e è anche un po' il motore di questo progetto per noi, è di mostrare questo.
Sette tappe sparse nella città, una cinquantina di interviste, video, testi esplicativi e immagini d'archivio per far emergere realtà meno appariscenti. Nella mostra, ad esempio, si potrà capire cosa significa organizzare la proiezione di un film per 8.000 persone in Piazza Grande o scoprire l'epoca d'oro del Grand Hotel. L'approccio è innovativo.
L'avete definito un progetto pionieristico anche.
Oui, tout le monde de l'histoire publique ou surtout l'étude de l'histoire des cinémas ou de manifestations culturelles.
Josephine Metro non ricorda altri progetti nel mondo della storia del cinema e degli eventi culturali che abbiano approfondito così la ricerca di testimoni dell'epoca da integrare nella narrazione storica. Pionieristica è anche la qualità formale delle interviste, filmate con attrezzature professionali e messe in scena con attenzione. E pionieristico è anche il coinvolgimento dei testimoni nel processo di creazione della mostra. Li abbiamo incontrati più volte, così Metro, abbiamo dato loro la possibilità anche di criticarci, di dirci se le scelte che avevamo fatto corrispondevano all'idea che avevano, per non imporre una storia del festival.
Laisser faire notre travail de manière indépendante, c'est aussi l'importance de ce type de projet d'être indépendant.
Un lavoro sostenuto da città e festival, ma comunque indipendente.
L'origine del progetto, l'abbiamo sentito, deriva dalle ricerche negli archivi del festival e di altri archivi federali e privati, ricerche condotte da Cyril Cordoba. 5 anni di lavoro, che oggi hanno la forma di una pubblicazione nelle librerie da qualche settimana. Per ora è soltanto in francese e il titolo, tradotto, recita Dissensi a Locarno, una storia politica del Festival Internazionale del Film tra il 1946 e il 1991. Un titolo già piuttosto indicativo. Sentiamo Cyril Cordoba al microfono di Nicola Luent.
Ce que j'étudie, ce que je montre dans le livre, c'est tous les scandales, toutes les polémiques qui ont marqué les 40-45 premières années du festival.
Quello che mostro nel libro sono tutti gli scandali che hanno segnato i primi 40-45 anni del festival, che ha dovuto costantemente lottare per difendere la propria legittimità, per far rispettare e riconoscere il suo carattere di istituzione culturale. Sono le polemiche attorno ad alcuni film proiettati, soprattutto provenienti dai paesi dell'Est. Eravamo nel contesto della guerra fredda e quindi il festival veniva accusato di essere un festival criptocomunista, di essere diventato un'istituzione di propaganda. Il che non era assolutamente vero, poiché in realtà è stata proprio questa la caratteristica che ha fatto la fama internazionale di Locarno: essere uno dei primi luoghi in cui si mostravano film provenienti dalla Germania dell'Est, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall'Unione Sovietica. Queste sono state polemiche che hanno accompagnato il festival fino agli anni Ottanta. Negli anni 70 ci sono state anche polemiche attorno a film che all'epoca venivano definiti pornografici, ma che in realtà erano film erotici o pellicole che trattavano tematiche che oggi associeremo alle questioni LGBTQ. Nel Ticino dell'epoca, ancora fortemente impregnato di cattolicesimo, questi film suscitarono moltissime reazioni.
Quindi appunto diciamo che le pressioni arrivavano da un certo tipo di società ticinese.
Alors oui, les critiques à l'encontre du festival jusque dans les années 80 et même au-delà.
Sì, le critiche contro il festival fino agli anni Ottanta e anche oltre provenivano in gran parte da quello che potremmo definire il blocco borghese, da ambienti conservatori e talvolta anche reazionari. Tuttavia, all'inizio del festival c'erano anche ambienti di sinistra che lo criticavano, dicendo che era troppo commerciale, che mostrava troppi film americani e che, di fatto, era semplicemente un intrattenimento per turisti e non una vera e propria istituzione culturale.
Un'istituzione culturale, giusto?
Mi può fare un esempio particolarmente forte che segna un po' questa vena polemica?
Au début des années 60, les films qui venaient des pays de l'Est, qui ont été montrés à Locarno, ont surtout été apportés par le directeur Vinicio Beretta.
All'inizio degli anni 60, i film provenienti dai paesi dell'Est, proiettati a Locarno, venivano portati soprattutto dal direttore Vinicio Beretta. Per cercare di far allontanare Beretta dal festival e fare in modo che l'evento diventasse, diciamo, più corretto dal punto di vista politico per il blocco conservatore, ci furono enormi pressioni su di lui. Beretta finì per cedere e lasciò il suo incarico nel 1966. Negli archivi si vede chiaramente che fu sottoposto a una prova durissima e che fu attaccato anche perché era di nazionalità italiana ed era stato naturalizzato svizzero da poco. Quindi le critiche anticomuniste contro il direttore erano in realtà semplicemente degli attacchi xenofobi.
Se in questi cinque anni, in questo scartabellare negli archivi, le chiedessi un highlight che le viene in mente, per cui è rimasto particolarmente colpito, sorpreso.
Una cosa che mi ha molto marqué è di découvrir dans les archives che Erika de Aden.
Una cosa che mi ha molto colpito è stato scoprire che Erika de Aden, all'epoca considerata dalla stampa e nei libri retrospettivi scritti sul festival come la segretaria del festival, in realtà, guardando i documenti, era la co-direttrice insieme al marito Moritz de Aden. Entrambi dirigevano davvero il festival insieme. Mi ha colpito molto perché è un fatto che contribuisce a rendere invisibili donne che sono state importantissime nella storia del festival, ma che con il passare degli anni vengono gradualmente dimenticate per lasciare i riflettori puntati su altri. Da questo punto di vista, in realtà, Locarno è stato un pioniere, poiché è stato uno dei primi festival internazionali al mondo ad avere una direttrice.
Locarno è pioniere, puisque c'est un dei primi festival internazionali al mondo che ha avuto una direttrice.
Lo storico Cyril Cordoba. A proposito di Locarno, in conclusione vi segnalo che la visione del film in Piazza Grande questa sera è sold out, tutto esaurito per tutte le categorie di biglietti e di abbonamenti giornalieri. Si tratta del film The Invite di Olivia Wilde, che in alternativa alla stessa ora potrà essere visto al Fivi. In seconda serata, con accesso libero alla piazza, invece in cartellone il classico Taxi Driver di Martin Scorsese. 6 di sera si chiude qui, è stata preparata insieme a Monica Fornasie. Tra poco c'è il magazine culturale, adesso invece lo sport. A domani.